Allora sono io che ringrazio anzitutto Don Gianfranco per mezzo suo, anche l'Arcivescovo, perché per me è sempre una bella opportunità quella di poter stare un po' insieme. E poi vorrei ringraziare evidentemente ciascuno di voi, perché io penso che nessuno di noi sia qui per una qualche forma di precetto, ecco, di semplice assolvimento di un dovere annuale. Penso che se siamo qui, io per primo e forse non solo io, è perché più semplicemente non ci sentiamo ancora poi così arrivati, anche se la nostra esperienza di vita pastorale, di servizio catechetico inizia a contare 1, 2, 5, 10 o più anni. Penso che non ci sentiamo arrivati, penso che non siamo in imbarazzo, non dovremmo esserlo perlomeno a confessarci a vicenda, che in queste faccende noi rimaniamo sempre abbastanza dei cercatori, più che dei conquistatori, dei mendicanti, più che dei dispensatori di ricette. Allora condividiamo questa ricerca e questo bisogno di metterci assieme. Credo che se siamo qui anche perché noi siamo quelli che non si accontentano di replicare anno dopo anno quello che hanno già sperimentato e che hanno già valutato come qualcosa di funzionante, qualcosa che funziona. Che una cosa funzioni è vero in ingegneria, ma nella libertà delle persone che qualcosa funzioni è più delicato da dire. Ecco perché noi non vorremmo essere di quelli che si accontentano di replicare loro stessi, e in qualche maniera finiscono di imporre qualche loro schema sulla vita delle persone. Non vorremmo neanche essere di quelli che hanno il problema opposto, cercano l'ultima cosa e la inseguono. È una cosa che funziona nella tecnologia, sicuramente è abbastanza vero che un nuovo modello di telefono surclassa i precedenti. Di nuovo, nella vita della Chiesa, nell'esperienza pastorale, dobbiamo essere un po' attenti e non ingenui nell'inseguire il nuovo come si inseguirebbe un modello di telefono o di automobile. Ci collochiamo in questo equilibrio tra chi non si accontenta di replicare se stesso e chi non insegue il nuovo per il nuovo, il cambiare per cambiare. E allora penso che se siamo qui è proprio perché abbiamo davanti agli occhi, avete davanti agli occhi, ed è questa la mia riconoscenza più grande, dei volti, delle vite, delle vicende umane, personali, a servizio delle quali tutti noi ci poniamo, con quel rispetto che aveva Mosè quando camminava scalzo perché stava su una terra santa, con questa delicatezza. E anche con la creatività di chi non si ripete, con la fiducia di chi scommette sulle capacità dei ragazzi, come vedremo tra poco. Sento ancora il bisogno di aggiungere un'ultima ragione di ringraziamento, che è quella per l'esempio di tenacia che la vostra città e di conseguenza la vostra chiesa, questa diocesi, sta offrendo a tutto il resto d'Italia da un mese e mezzo a questa parte, che non è scontata e che è ovvio ha delle radici drammatiche, ma che è davvero luminosa. Sabato scorso sono stato con il resto della presidenza nazionale a Certosa, abbiamo pregato, siamo passati dal presidio, siamo stati un po' con gli amici della parrocchia di San Bartolomeo. E ecco, penso che vorrei anche dirvi proprio grazie di questo, perché abbiamo visto un grande coraggio da parte di molti. Questo coraggio aveva la sua sorgente in una vicenda religiosa intensa. Allora, per questo vostro essere così laboriosi, tenaci e anche non rassegnati, sicuramente c'è tanta riconoscenza. E forse, ecco, questa laboriosità, questa tenacia e anche questa sfida alla rassegnazione sono virtù che uno allena anche vivendo l'esperienza della catechesi, che è esigente sotto l'aspetto della laboriosità, della tenacia, perché un educatore prova a non rassegnarsi, a scommettere che ciò che vede è solo l'inizio di qualcosa di bello che si svilupperà un po' alla volta. Ecco, io penso che il metterci alla scuola di Gesù, come dice il titolo di questo nostro incontro, ecco, oggi ci fa guardare con un'attenzione particolare alla dimensione dell'amicizia, alla scuola di Gesù l'amico, un itinerario spirituale con i ragazzi per fare qualcosa di bello per Dio, perché la vostra sopportazione sia appena appena alleggerita. C'è un piccolo foglio che vi fa rendere conto di quanto manca alla fine, ecco, insomma. Adesso è presto per dirlo, in effetti, perché se no, però, ecco, quando pensate che sia ora di tirarlo fuori, ecco, così intuite e vedete che la vostra liberazione è vicina, come dice il profeta. Alzate il capo quando vedete che va troppo giù. Allora, dicevamo, alla scuola di Gesù l'amico. La prima cosa che mi sentirei di condividere con voi è questa: il bisogno di superare una visione un po' frettolosa, sbrigativa, persino un po' ingenerosa alla fine, che rappresenta l'amicizia come qualcosa di un po' superficiale, appunto, nella vita. Sì, una cosa che riguarda i bambini, ma di quelle cose che noi giudichiamo da bambini nel senso deteriore, cattivo del termine. Una cosa poco seria, una cosa che poi passa, una roba un po' leggera. Alle volte chiamiamo amicizia l'amore a metà, ecco. Non potendo parlare di amore, che è una cosa seria, quello sì, ci accontentiamo di parlare di amicizia. Anche lì ne parliamo come se fosse un'idea, una roba un po' astratta. Penso che invece, ecco, dovremmo vigilare davvero su questo. Parlare di amicizia non è, come alle volte capita di percepire, decidere di inaugurare la fiera delle cose ovvie. Non è neppure cercare una via annacquata al tema serio delle relazioni. Annacquata perché alle volte pensiamo che per i ragazzi, per i giovani, servano delle cose, appunto, un po' allungate, un po' sbrodolate. Quello dell'amicizia è un caso serio. Allora ci sentiamo ingaggiati, impegnati fino in fondo ad affrontarlo. Alla scuola di Gesù l'amico, perché l'amicizia è un caso serio. Lo capiamo a partire dal fatto che Gesù usa questo titolo per descrivere i suoi discepoli. Quando le cose si fanno serie, la sera del Giovedì Santo, durante l'ultima cena, Gesù li guarda e a loro dice: vi ho chiamati amici, vi ho chiamati amici. Penso che sia un momento in cui uno misura le parole, le sceglie. E Gesù sceglie questo tipo di titolo, di legame, per descrivere il suo rapporto con i discepoli. Ed è una cosa che si verificherà pochi giorni più tardi. Giovanni nel capitolo 21 descrive uno degli incontri del risorto sulla riva del lago, quello durante il quale si sviluppa quel colloquio bello tra lui e Pietro. È il tipo di relazione, quello dell'amicizia, che Pietro è in grado di condividere con Gesù dopo la Pasqua. Ecco, credo che ricordiamo questo episodio. Pietro, mi ami? E la risposta di Pietro: Signore, ti voglio bene, potremmo dire così, traducendo dal greco, ti voglio bene come voglio bene a un amico. Il verbo che si usa indica quel tipo di legame. Ti voglio bene come un amico, ti voglio un bene da amico. La reazione di Gesù la ricordiamo altrettanto bene. Pasci le mie pecorelle. Cosa possiamo dedurre da questo tipo di dialogo? La vicenda di Pietro ci indica con chiarezza che l'amicizia non è un amore a metà, una brutta copia dell'amore vero. Piuttosto è il contesto nel quale, come dice questa serie di incontri, è il contesto nel quale nasce la possibilità, la capacità di fare qualcosa di bello per Dio. Pietro dice a Gesù: io ti voglio bene come un amico. E Gesù risponde, bene, fai qualcosa di bello per Dio, pasci le mie pecore. Capiamo, spero sempre meglio, che l'amicizia è un caso serio. Quando Pietro dice a Gesù di riconoscerlo come amico, di essere legato a lui da una forte, da una sincera amicizia, nasce il pasci, il fai qualcosa di bello per Dio. Ecco, superato, spero, il rischio della banalizzazione, il pensare all'amicizia come un tema debole, un po' astratto, possiamo guardare a Gesù, amico, l'amico con la maiuscola, cercando di capire come lui stesso abbia vissuto l'amicizia e di conseguenza cosa a partire dalle sue amicizie ci possa insegnare delle nostre amicizie, del nostro modo di stare con gli altri, secondo il Vangelo. Così che anche in questo modo noi possiamo provare a liberare lo sguardo da chi vorrebbe l'amicizia relegata a una dimensione infantile nel senso riduttivo e del termine, cercando di chiederci ad esempio come mai Gesù privilegi questa categoria a dispetto della fraternità. Gesù è venuto ad annunciare una fraternità, uno solo è il vostro padre, voi siete tutti fratelli. La nostra esperienza credo che ci dica che quando una cosa è uguale per tutti rischia di non essere davvero di nessuno. Tutti fratelli, nessun fratello in fondo. È un po' amaro da dire, però è una cosa che alle volte si mostra. Tutti fratelli, ma nessun fratello. L'amicizia è una cosa che si articola di più e forse è per questo che Gesù la vive e la mostra, la insegna, potremmo dire così. Gesù difatti non usa un solo registro nelle molte relazioni che vive. Lascia all'amicizia uno spazio preciso e anche molto importante, come giusto che sia. Non so voi, ma se dovessi immaginare la mia vita senza i miei amici, sarei davvero molto, molto, molto triste, ma parecchio. Pensiamo alla diversità dei rapporti del Signore. Le grandi folle, la cosa bella di Gesù è che non sono mai folle anonime. Quando Gesù in mezzo alla folla si sente toccare l'angolo del mantello da una donna emorroissa, si gira e dice chi mi ha toccato? E i suoi discepoli sono lì a dire ma guarda che questa folla sono tutti uguali qua. No, uno mi ha toccato. Agostino quando commenta questo testo dice turba premit illa tangit, la folla strattonava, spintonava, una lo ha toccato per davvero. Ecco, per Gesù la folla non è mai un insieme indistinto, però in effetti è un approccio appunto dei grandi discorsi, di momenti dove tutti sono importanti ma sono davvero molti per essere gestiti. Lì dentro 72 discepoli ai quali Gesù affida una missione, un gruppo poi ancora più ristretto, ce ne sono 12 che Gesù sceglie, l'amicizia è anche qualcosa di elettivo, e li sceglie dopo aver pregato tutta la notte, molto bello, che in qualche maniera non solo i suoi collaboratori, ma i suoi amici vengano dalla sua preghiera, quasi come un dono da chiedere al Padre, dammi degli amici. E poi tra questi 12, 3 in particolare, Pietro, Giacomo, Giovanni, sono in particolare perché con loro, non con tutti, Gesù fa delle esperienze intense, il Tabor, la trasfigurazione, il Getsemani, le cose che si compano, venite con me, almeno voi tre, poi si addormentano, però li vuole vicini. E tra questi 3, uno in particolare, Giovanni, che finisce per identificarsi con questo legame. Nel suo Vangelo Giovanni non si descrive più, sono Giovanni. Il suo nome è diventato il nome della relazione di amicizia che aveva con Gesù. Sono quello che Gesù amava, per dire quale intensità di rapporto. E poi Gesù, il resto del Vangelo, ci dice che vive delle particolari e precise esperienze di amicizia. A un certo punto viene chiamato proprio così. Gesù amico, ecco, un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Amico sì, e anche di qualcuno in modo particolare. Iniziamo a intuire che l'amicizia davvero non è qualcosa di astratto, non è qualcosa di superficiale, ha delle conseguenze molto precise, molto serie sul tipo di rapporti che io costruisco. È così che un Gesù che è definito capace di amicizia, amico dei pubblicani e dei peccatori, mi pone delle domande molto serie. Le condivido con voi, ma le rivolgo a me. E io di chi sono amico? Io che seguo il Signore, di chi mi piace essere amico? Mi permetto di aggiungere, la mia Chiesa, di chi è amica, se il suo Signore è amico dei pubblicani e dei peccatori? Mi permetto di aggiungere ancora, poi smetto perché sennò diventa troppo... E io che sono catechista, che sono educatore, di chi insegno ad essere amico? Se Gesù, l'amico, è amico dei pubblicani e dei peccatori. Così, condivido con voi. Ancora, Gesù nel Getsemani arriva a dedicare questo titolo, non è che arriva, l'aveva fatto a cena, poi dopo cena escono, lui e i tre vanno a pregare, a un certo punto rispunta uno che era uscito dal cenacolo di notte, era notte, dice Giovanni, lo avvicina, lo bacia. Gesù aveva detto vi ho chiamati amici, continua perché il Signore è fedele e chiama amico anche Giuda, è amico anche di Giuda, lo chiama così, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, lo aveva fatto nell'ultima cena, lo ribadisce. Nel momento in cui questa amicizia si sperimenta anche come tradimento. E così Gesù mette in luce una qualità bellissima del suo essere amico, che è qualità dell'amicizia di per sé e che è la gratuità. Ci sono dei rapporti che viviamo e che sono legati alla parentela, non li scegliamo, sono molto belli e fondamentali, ma non li scegliamo. Poi ci sono un sacco di rapporti legati alle funzioni di tutti i tipi, lavorative, ecclesiali, stiamo in collegamento con altri per i ruoli che abbiamo. L'amicizia è fuori da questi schemi qui. È una cosa totalmente gratuita. L'amicizia è anzitutto un'esperienza di gratuità e la gratuità è uno dei nomi più belli dell'amore di Dio. Così possiamo capire che passare per l'amicizia significa conoscere la gratuità e attraverso la gratuità conoscere Dio, poter parlare di Lui, poter mostrare il suo volto. Dietrich Bonhoeffer, questo teologo morto nei campi di concentramento, del quale forse avete anche sentito già parlare, ha scritto tra le altre cose anche una serie di poesie molto belle. Una di queste recita così, non sono Gassman ma portate pazienza. A fianco del campo di grano che dà nutrimento, che gli uomini rispettosamente coltivano e lavorano, cui il sudore del loro lavoro e se bisogna il sangue dei loro corpi sacrificano, a fianco del campo del pane quotidiano, lasciano però gli uomini fiorire il bel fiordaliso. Nessuno lo ha piantato, nessuno lo ha innaffiato. Indifeso cresce in libertà e con serena fiducia che la vita sotto il vasto cielo gli si lasci. A fianco di ciò che è necessario, formato dalla grave materia terrena, a fianco del matrimonio, del lavoro, della spada, anche ciò che è libero vuol vivere e crescere in faccia al sole. Non solo i frutti maturi, anche i fiori sono belli. Se i fiori ai frutti o i frutti servono ai fiori, chi lo sa? E però sono dati ambedue, il più prezioso, il più raro fiore, nato in un'ora felice dalla libertà dello spirito che gioca, che osa, che confida, e all'amico l'amico. L'amicizia come il fiordaliso che nasce liberamente, spontaneamente, e che è bello tanto quanto un frutto maturo per il quale ho lavorato, sudato, che mi è necessario. il fiordaliso che nasce per dire che c'è spazio per un po' di gratuità nella vita degli uomini, non solo per i doveri, non solo i frutti, anche i fiori sono belli, scrive Bonhoeffer. Ecco, nel tempo della produttività, dell'efficienza, che è il nostro, dove conti in base a ciò che fai, a ciò che rendi, e badate bene, questo è un valore nel mondo della produzione, nel mondo lavorativo, ma questa cosa è pervasiva. Pensiamo che anche noi nella Chiesa rischiamo di parlare di cristiani impegnati in base alla produttività. Conta chi fa di più. Ecco, nel mondo dove tu conti se fai, e vorrebbe dire Dio non voglia, ma alle volte succede lo stesso, nella Chiesa dove contano e fanno a gara quelli che fanno di più, in questo tempo l'amicizia diventa qualcosa di addirittura profetico, profetico, perché riconduce a Dio nel linguaggio della gratuità. L'amore di Dio non è frutto della nostra efficienza, è gratuito. L'amicizia ci riconsegna questa dimensione essenziale della vita umana e della vita ecclesiale. E Gesù ancora vive una particolare esperienza di amicizia a Betania. Betania è dove abitano Marta, Maria e Lazzaro, che Gesù incontra a più riprese, che spuntano e rispuntano nei Vangeli, in Luca, in Giovanni in modo particolare. In Luca 10, ad esempio, noi leggiamo: mentre era in cammino, entrò in un villaggio, una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Quale cammino? Mentre era in cammino. Beh, Luca 10, al capitolo 9, Luca dice che Gesù indurisce il volto e prende la decisione ferma di andare fino in fondo, e non parla solo di una strada geografica, ma della sua missione, di andare fino alla croce. E da quel momento Luca costruisce il suo racconto come un lungo percorso a tappe, ma che ha solo più una destinazione, che è Gerusalemme. Un lunghissimo racconto e itinerario. Ecco, immediatamente dopo, mentre era in cammino, Gesù si ferma a Betania. L'amicizia accade mentre noi siamo in cammino, mentre stiamo vivendo, mentre stiamo percorrendo quel cammino che è la vita. Forse l'amicizia viene in luce proprio nei momenti in cui la vita inizia a mostrare in maniera più forte le sue esigenze, magari le sue problematicità. Intravediamo che stiamo andando verso una croce. Alla scuola di Gesù, l'amico, noi possiamo allora imparare a fare due cose. Da Gesù stesso noi possiamo imparare a riconciliarci con la nostra povertà. Secondo alcuni Betania vuol dire questo, casa del povero, in questa città ha questo nome, casa del povero. E Gesù è questo povero che sente la fatica del cammino che sta facendo, dice voglio fermarmi ma non posso farlo ovunque, posso farlo a casa di un amico o di tre amici come nel caso di Marta, Maria e Lazzaro. Gesù non si vergogna di dire che ha bisogno di quella sosta. Anche lì il mondo dell'efficienza e della produttività mal sopporta qualcuno che si faccia vedere fragile. Noi non possiamo dire facilmente a qualcuno che siamo stanchi. Noi facciamo fatica a riconoscere i nostri acciacchi. È un po' di trucco, è un lifting. E voi capite bene che oramai non si parla mica solo di donne in questi casi, oramai mi pare che gli uomini frequentano i centri benessere almeno al pari delle donne, ecco, siamo diventati improvvisamente o vanitosi o un po' ingenui, ecco, e nel mondo che fa fatica a fare i conti con la fatica, e noi ci vergogniamo, non si può far vedere che siamo fragili, Gesù dice sono un povero, mi fermo alla casa del povero, dai miei amici. Gesù ci riconcilia con la nostra povertà. Marta e Maria ci insegnano la prossimità, il valore dell'accoglienza e dell'amicizia offerta a chi cammina verso una croce. L'amicizia accoglie nella casa, come fa Marta, forse ancora di più accoglie nel cuore, come fa Maria. Ancora una volta, nessun'ansia di produttività. A un certo punto Gesù dice, Marta, non ti agitare più, non sono venuto a fare il test di efficienza. Tua sorella mi sta dicendo che sono importante non facendo molto ma non facendo niente, stando qui con me. È il modo più bello per dire che esisto per lei. E qualche volta sarebbe bello imparare anche questo, questo tipo di prossimità, di chi non moltiplica i gesti, di chi non misura il suo valore sui gesti che compie, ma di chi dice sono qui con te, punto, punto. E sappiamo quanto questo sia l'unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno in quelle ore della nostra vita. L'amico Gesù, ancora a Betania, ci aiuta a capire che appunto nell'amicizia non servono molte parole. Quando Lazzaro muore, vengono a dirgli il tuo amico è malato, non c'è la clinica, non c'è bisogno di specificare la diagnosi, il decorso di chi stia parlando, il tuo amico. Sufficiente che Gesù senta questa parola per dire io mi muovo. L'amico è chi non sta fuori dalla casa, Anche Giobbe ha degli amici, a un certo punto le cose per Giobbe si mettono malissimo, la prima lettura della messa di oggi ce lo ha ricordato. I suoi amici vanno ma stanno fuori dalla casa perché non si possono compromettere con la sua impurità, perché se le cose gli vanno male, secondo il pensiero di allora, vuol dire che la colpa è sua. E invece di Gesù, a Betania, con Lazzaro si dice, si commosse, si turbò, scoppiò in pianto. Gesù entra fino in fondo, non solo in quella casa, ma in quella vicenda. Coinvolgersi, i più attenti forse lo ricorderanno, è il secondo dei cinque atteggiamenti che Papa Francesco usa per descrivere la Chiesa di oggi, la Chiesa per oggi, quella Chiesa in uscita che è sintetizzata ed è scritta in Evangelii Gaudium 24. Quella che sa primerear, prendere l'iniziativa, coinvolgersi e poi accompagnare, fruttificare e festeggiare. L'amico ti fa guardare oltre, a Marta e a Maria in lacrime Gesù dice vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio. L'amico infine ti libera da tutto ciò che non ti fa camminare, Scioglietelo e lasciatelo andare, è proprio l'opposto di uno di quei modelli di catechista che Don Gianfranco descriveva prima, Quando sono con me, come se, ecco, perché sono con me, non solo quando, perché sono con me stanno bene. Quanta libertà c'è nell'amicizia vera, quando il tuo amico dice di te scioglietelo, lasciatelo andare. Quanta saggezza in questo amico ed educatore, quanta libertà in queste parole per noi che siamo preoccupati di far venire di quelli che... Talvolta di legare a noi stessi, di sedurre, se conducere, condurre con sé. Scioglietelo, lasciatelo andare. Questo fa l'amico. Ancora, Maria di Betania è quella che unge i piedi di Gesù in una cena piena di critiche. Cosa sta facendo? Un'amica sa di non poter liberare il suo amico da quell'ora pesante della quale Gesù inizia a sentire davvero il peso e prova a offrirgli la sua presenza e un piccolo sollievo. Ecco, l'amicizia come gratuità, la profezia della gratuità dell'amicizia dove si conoscono solo il mercato, la competizione. L'amicizia come libertà, lasciatelo andare, dove si conoscono solo i doveri. L'amicizia come accoglienza, come inclusione, al di là, come accennavamo prima, delle parentele, delle ulteriori distinzioni sociali che gli uomini costruiscono e non raramente inventano per difendersi gli uni dagli altri. Quanta ricchezza c'è in Gesù amico, nella sua esperienza di amicizia. Gesù vive l'amicizia e così ci insegna a viverla a nostra volta, nella convinzione che riconoscere Gesù come amico non significa assolutamente declassarlo. Alle volte cadiamo in questo tranello, parliamo con i piccoli di Gesù come l'amico, perché se diciamo il Signore è il Re, chissà che cosa potranno intuire, come se fosse una piccola concessione, ancora una volta uno sbrodolamento, un annacquamento del vero concetto di Signoria di Dio. Parlare di Gesù amico non significa declassarlo, perché credo che questa sia la grazia, con la G maiuscola, la grazia. Sapere e dunque annunciare che colui che è sì il Signore Il Re ci chiama, ci ha chiamati amici. Questa è la grazia. E dunque annunciare l'amicizia di Cristo non è declassarlo, è rafforzare la sua signoria, perché Lui, il Signore, ci chiama amici e così ci solleva verso di sé. Ora, aver condiviso uno sguardo sull'esperienza che Gesù fa e propone di amicizia ci dice questo, che possiamo guardare all'umanità di Gesù come alla via, alla strada per costruire una autentica spiritualità, una spiritualità che, perché autentica, non fugge l'umano, anzi lo comprende e ne fa il luogo della manifestazione di Dio. Giovanni, alla fine del suo prologo, dice proprio così: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito lo ha rivelato, manifestato, raccontato, ma come? Attraverso la sua carne, attraverso la sua carne. Ha appena detto: il Verbo si è fatto carne, e così Gesù rivela il Padre, attraverso la sua umanità, con la sua vicenda, la sua esperienza di uomo perfetto. E se l'umanità di Gesù è la via della spiritualità autentica, cioè dell'incontro con Dio, se l'umanità di Gesù diventa la mediazione tra il Padre e gli uomini, allora possiamo dire che la nostra umanità è il luogo dove fare un'autentica esperienza di Dio. Un itinerario spirituale non guarda con diffidenza a ciò che è umano, perché se no non farebbe ciò che ha fatto Dio. La spiritualità non si colloca sopra, di fianco, dopo, in aggiunta alle cose nostre, ma è ciò che siamo, ciò che facciamo, ciò che viviamo, altrimenti è spiritualismo. Come catechisti questa resta una delle nostre sfide più grandi, anche più interessanti, quella di annunciare che umanità e spiritualità non solo non si contrappongono, ma crescono l'una grazie all'altra, l'una grazie all'altra. Più incontro con Dio ci fa crescere in umanità, e una umanità più profonda pone le condizioni perché le nostre questioni interiori fioriscano e si manifestino. La Gaudium Spes, una delle costituzioni del Concilio Vaticano II, ci ha insegnato che chi si avvicina a Cristo, uomo perfetto, diventa lui pure più uomo, come se questa fosse la meta, più uomini. E allora credo che occorra fare tutto il possibile perché nessuno, fraintendendoci, finisca per pensare che seguire Cristo significhi essere meno uomini, magari proprio in nome di una certa spiritualità angelicata che è vero spiritualismo. Fare tutto il possibile. Che cosa potrebbe essere questo tutto il possibile? Tenterei di valorizzare due aspetti: la gradualità e il protagonismo. E proviamo ad approcciarli guardando un breve video, che così ci aiuta anche a rilassarci un attimo e prendere una boccata d'aria, e poi ripartiamo. Ma come vedete siamo già, insomma, ben oltre la metà. Itinerario, ovvero il valore della gradualità, con i ragazzi, ovvero il valore del protagonismo. Parlare di gradualità significa credere, come afferma Papa Francesco sempre nei Vangeli Gaudium, che il tempo è superiore allo spazio e che dunque quella di dire tutto, di fare in modo che tutti sappiano tutto, è più che una santa ambizione, una pretesa. Il tempo è superiore allo spazio, è un modo per dire che tutto e subito sono due parole che non possono stare assieme. E tra le due occorre dare più valore al tempo, che un po' alla volta si raggiunge un tutto. Gradualità è dirci che se proprio possiamo, vogliamo parlare di totalità, è bene ricordarci che questa totalità non è uguale in maniera indistinta per tutti i ragazzi che incontriamo. Possiamo dirci accomunati da un obiettivo, ma è necessario che noi distinguiamo per età, per sensibilità, per capacità, non perché ci piaccia classificare le persone, ma perché abbiamo bisogno di rimanere fedeli alla vita concreta di ognuno. Del resto, non ha fatto così il Signore? A tutti ha proposto un passo in avanti. Sfogliate il Vangelo agli incontri di Gesù. Sempre c'è una proposta, ma quel passo è sempre adeguato alle possibilità, alla vita di quelle persone in quel momento. La legge della gradualità è importantissima. Diversamente, noi rischiamo di creare una serie di saltimbanchi, i due suonatori che sapevano suonare tutto e di questa totalità si facevano anche forti, ma sembravano più ridicoli che affascinanti, mi pare. E poi il protagonismo. Ci sono due che fanno di tutto per attirare l'attenzione di una bambina. Conquistare la moneta, segno del suo consenso. Gli mostrano allora le loro abilità e i loro strumenti. Guarda come sono bravo. Per la verità, la sensazione è che a quei due interessasse molto di più la moneta che la bambina. E se facciamo le debite traduzioni, ci accorgiamo di quanto sia necessario vigilare, come educatori, perché non ci interessino le monete, ma i ragazzi. Salvo poi accorgersi, e all'inizio dire che avevano le orecchie tappate, come dire, da questa non ne verrà mica mai fuori nulla di buono. Accorgersi che la bambina sapeva già suonare e nemmeno così male. Fanno di tutto, mostrano la loro capacità per attirare l'attenzione, per coinvolgere, poi si accorgono che in questa maniera si rendono un po' buffi e che però nel frattempo la bambina sapeva già suonare. I bambini e i ragazzi hanno già ricevuto lo Spirito nel battesimo. A loro misura già suonano la musica leggendo lo spartito del Vangelo. Ascoltarli di più, anziché fare di tutto per essere ascoltati. Valorizzarne la presenza nelle nostre comunità, non in quel modo, ancora una volta, un po' buffo, che cerca la spettacolarità, ma che ammira di nuovo più le monete che i bambini. Alle volte usiamo i bambini per rallegrare gli occhi dei genitori e dei nonni. Mettiamoli davanti perché si vedano. E chi deve vederli? Colui che vede tutto? O noi che abbiamo bisogno di scambiare la valorizzazione dei piccoli con un certo registro di spettacolarità? Ascoltare di più e valorizzarne la presenza significa fare questa bella scoperta che i piccoli possono dare un contributo originale alla sinfonia della missione e che allora il nostro compito non è necessariamente quello di sbracciarci perché ci ascoltino, ma di fermarci ad ascoltarli. Gradualità e protagonismo possono dunque considerarsi due elementi, se non necessari, perlomeno utili alla elaborazione di un percorso, di un itinerario di educazione e di crescita spirituale. Capite perché allora parliamo di farlo con i ragazzi e non solo per i ragazzi. Protagonisti, perché capaci. Ecco, il protagonismo è fare spazio, dare voce ai ragazzi, non per una concessione di chi teneramente permette a qualcuno di sfogare i suoi capricci, ma per convinzione, siamo convinti che i ragazzi possano fare qualcosa di bello per Dio. Potrei dirvelo come domanda, e potrei aggiungere che non c'è educazione che non nasca da questa fiducia. Siete convinti che i ragazzi che incontrate sappiano, possano fare qualcosa di bello per Dio? E che lo sappiano già, molto prima che voi magari li aiutate a scoprirlo? Condivido in questo senso cinque possibili strade molto rapide. Quali possono essere queste cose belle che i ragazzi ci insegnano a fare? A che cosa oggi appassionarci insieme a loro? E così concludo. appassionarci al noi contro la tristezza individualista di cui parla il Papa all'inizio di Evangelii Gaudium, al numero 2. Trovate l'indicazione e poi una piccola citazione del bellissimo documento sulla santità che parla di questa dimensione collettiva della vita umana e anche della vita di fede, evidentemente. Ecco, il Papa dice che il nostro è il tempo della tristezza individualista. Interessante il fatto che Santo Padre non si limiti a segnalare il fenomeno culturale, antropologico, l'individualismo, ma lo descriva a partire dalle sue conseguenze. Chi è da solo è più triste. Non si parla qui della solitudine subita, evidentemente quella porta alla malinconia. Si parla qui di quella solitudine scelta da parte di quelle persone, e sono tante, che pensano che il loro benessere, che la loro realizzazione possa esistere prima del loro stare con gli altri e senza il loro stare con gli altri. Dio volle costituire un popolo, dice Lumen Gentium, e lo ricorda il Papa in Gaudete ed Exultate. Sicuramente dobbiamo riconoscere che i ragazzi sono molto più capaci di noi di creare legami liberi dai pregiudizi, dalle catalogazioni, dalle categorie che noi inculchiamo poi a un certo punto con il nostro modo di vivere e di parlare. I ragazzi ci aiutano a fare qualcosa di bello perché ci aiutano a costruire il noi. E poi quattro virtù: la fortezza, la dolcezza, l'ascolto, la fedeltà. Non le ho inventate io, questo mi pare abbastanza evidente, le raccolgo da questo piccolo testo che mi permetto di suggerirvi. Si chiama Cittadini di Galilea. Il sottotitolo è La vita spirituale dei laici. Non c'è qui indicazione di età, ragazzi, giovani, adulti, laici, tali e quali a quasi tutti noi, tranne noi due, insomma, ecco. Cittadini di Galilea è un po' la sintesi di un lavoro che stiamo portando avanti come Presidenza di Azione Cattolica per avere cura della nostra vita interiore. Si parla anche a un certo punto di queste quattro virtù: fortezza, dolcezza, ascolto, fedeltà. La fortezza, che potremmo dire la rinuncia alla mediocrità. Spesso i bambini chiedono perché. Nei primi anni di vita lo fanno allo sfinimento. Sono curiosi e vogliono capire. E ci fanno molto bene però questi perché, per quanto faticosi. Perché sapete, ci aiutano a risvegliarci dalla superficialità nella quale noi grandi altrimenti rischiamo di cadere. La superficialità di chi confonde la preghiera con una formula, di chi confonde l'appartenenza con un precetto, ma anche la superficialità di chi confonde l'informazione con uno slogan, di chi confonde l'analisi delle questioni serie della vita sociale con un post o meno ancora con un tweet. In 130 caratteri non si risolvono i problemi. La fortezza ci aiuta ad andare in profondità, benedetti i piccoli quando chiedono perché, e che così ricordano i grandi che è importante chiedersi perché, altrimenti si corre dietro alle sirene. La fortezza ci aiuta ad avere radici più robuste. Le radici robuste permettono di sopportare meglio anche i temporali. La dolcezza, una spiritualità vera non rende mai arroganti. L'ascolto, cioè la disponibilità al dialogo come ricchezza, come superamento di ogni autosufficienza, perché l'autosufficienza porta alla tristezza individualista. La fedeltà, che se mi permettete è molto più che un non fare qualcosa. Quando ero parroco e facevo gli incontri con i fidanzati, ecco, quando Gesù parla dice Dio perdona tutto, tranne chi bestemmia lo spirito. E i fidanzati dicono io perdonerò tutto tranne la mancanza contro la fedeltà. In quel caso il fabbro ha già avvisato, ha già la serratura di riserva per venire a cambiarla in 10 minuti. Ed è una cosa seria, evidentemente, non voglio prenderla sul ridere, ma ci accorgiamo che la fedeltà è qualcosa in più del non trasgredire. Che essere fedeli a qualcuno significa trovare ogni giorno un modo per dimostrare di avere cura di quella persona. La fedeltà è creativa, è tutt'altro che un non fare, è un fare sempre qualcosa di bello e di nuovo per dire la contentezza di un legame. Ma non voglio spiegare qualcosa a chi se vive una vita matrimoniale sa questo molto più e molto meglio di me. Ecco, 5, il noi, la fortezza, la dolcezza, l'ascolto, la fedeltà, come strade che i ragazzi possono aiutarci a coltivare, a scoprire, a riscoprire. Concludo con 3 piccoli auguri, perché ci possiamo chiedere a noi come ci muoviamo, ecco, per noi catechisti che cosa può essere importante. Ecco, non sono 3 indicazioni perché non sono in grado di darvele, sono 3 auguri che faccio a voi e così magari li faccio anche un po' a me. Li traggo dagli scritti di una donna in gambissima che ha vissuto un'intensissima ricerca di Dio, passata a suo giudizio anche dell'ateismo, poi è sempre complicato dire che Dio sia lontano da qualcuno, ecco, da un Dio riscoperto nella periferia di Parigi, in anni in cui l'impatto della vita industriale e dell'ideologia marxista era fortissimo. E Madeleine Delbrel dedica la sua esistenza a cercare una strada per conoscere e per annunciare Dio. E nei suoi scritti, tra le altre cose, troviamo questi 3 stralci. Ecco, vi augurerei anzitutto di aver cura della vostra vita spirituale. Non c'è altro punto di partenza per costruire un itinerario spirituale con qualcun altro, se non trascurare il proprio. Un giorno, per rivelare la sua presenza a un uomo che viveva in sé l'esilio di tutto un popolo e la propria solitudine religiosa, Dio si servì di un roveto, un cespuglio di spine. Dio si è accontentato di un roveto, ma questo roveto era in fiamme. Questo roveto era in fiamme. Allora, benedetta la nostra povertà, non saremo mai all'altezza. Siamo dei roveti, io sicuramente, ma questo roveto era in fiamme. E questo permette a Dio di rivelarsi al suo servo Mosè. E che cosa sia accaduto? Se Mosè abbia fatto o meno qualcosa di bello per Dio, lo lascio decidere a voi. Ecco, insomma. Vi auguro, allora ci auguriamo di avere cura della nostra vita spirituale. Ci auguriamo di avere uno sguardo non superficiale, l'abbiamo detto poco fa, e sereno sul nostro tempo, sull'epoca in cui ci è chiesto di svolgere questo servizio, questa testimonianza, questa collaborazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Dice ancora Delbrel, i comunisti, oggi potremmo aggiungete voi una categoria che vi piace di più, quelli che vi sono più, che vedete come più ostacolanti alla vostra opera, sono stati indicati più di tutti gli altri atei, quelli comunisti, come ambienti pericolosi, inidonei alla vita di fede. Questa apparenza di una fede troppo debole per sopportare il contatto di un ateismo deve essere tolta di mezzo. La fede è fatta per vincere il mondo. Là dove pare vinta, non si tratta di lei, ma della nostra vita di fede, di una vita di fede o amputata o alterata. L'augurio di guardare con serenità al mondo. Ci sono delle belle condizioni per evangelizzare oggi e con serietà alla nostra fede, perché la fede vince il mondo. E se non lo vince, non è il problema della fede, è alle volte di chi la comunica. Infine, uno sguardo alla piccola via di Santa Teresina di Lisieux. Penso che, almeno per me, è molto bello che possiamo incontrarci oggi, che è il suo onomastico, insomma, è l'inizio del mese missionario. E Teresina è la patrona delle missioni. In questa vita è strana, ecco, ci saremmo aspettati ben altri, insomma, come patrona delle missioni, eppure c'è lei con la sua vicenda umana e spirituale. Forse Teresa di Lisieux, patrona di tutte le missioni, fu designata agli albori di questo secolo proprio per compiere un destino in cui il tempo era ridotto al minimo, è vissuta pochissimi anni. Le azioni rapportate al minuscolo, mai uscita dal Carmelo. L'eroismo a prima vista impossibile da notare, mandata a bagnare piante secche. La sua missione ridotta a pochi metri quadrati, affinché noi potessimo imparare da lei che certi risultati non vanno misurati con l'orologio alla mano, il tempo è superiore allo spazio, che le azioni non devono essere necessariamente appariscenti, se no diventiamo dei suonatori saltimbanchi, che alle missioni in estensione si sarebbero aggiunte le missioni in profondità, nel cuore delle masse, là dove lo spirito dell'uomo interroga l'universo, perché? E oscilla tra il mistero di Dio, che gli chiede di essere piccolo e spoglio, Gesù abita a Betania, la casa del povero, e il mistero del mondo che lo istiga a voler essere grande e potente. E dovremmo capire se ci piace una catechesi mondana alle volte, una chiesa mondana che gode della sua potenza. L'augurio è di non temere la piccolezza e di amare la gratuità, che è la virtù degli amici. Grazie.